Ok, Satiricon, 3, 2.
Il pubblico in sala, negli show televisivi, in differita o registrati, se preferite, è un elemento quasi scenografico, direi, tra i più importanti, certamente. La sua disposizione, i suoi movimenti, i tempi e i modi degli applausi e delle reazioni vengono studiati nei minimi dettagli, perché devono contribuire a costruire il senso del programma. È il 13 marzo del 2001, sono quasi le 9 della sera. Siamo in uno dei tanti studi della RAI di Cinecittà. Il pubblico ha appena provato il volume di un applauso, l'ultimo dettaglio da sistemare, l'ultimo prima che inizi la registrazione di un programma che andrà in onda il giorno dopo su RAI 2 in seconda serata. Prima di rivelarvi di che programma si tratta, vi dico che si respira un'atmosfera strana in teatro, c'è un'aria insolitamente pesante. Si avverte, insomma, una grande tensione. Dopo l'applauso, infatti, cala uno strano silenzio. E prima che la regista Franza Di Rosa possa interromperlo, dando il via alle registrazioni e quindi alla sigla, improvvisamente un boato fragoroso fa tremare le poltrone dello studio. Tutti i presenti, i tecnici, il pubblico, sussultano come se avessero avvertito un'esplosione violentissima. È successo che un largo pezzo di scenografia è caduto, si è staccato dal fondale ed è rovinato a terra. Per alcuni secondi nessuno si muove, nessuno parla. Tutti sono congelati da quello strano episodio che ha i contorni di un inquietante presagio. Poi i tecnici scattano verso il brandello crollato, lo rimettono a posto, mentre tutti riprendono a svolgere il proprio compito. Quella registrazione si apre con questo segno premonitore, un boato, un crollo, quasi fosse il significante di una catastrofe imminente. In questa atmosfera si apre la registrazione della sesta puntata di Satiricon, un talk show ispirato niente meno che al David Letterman Show. Una puntata che entrerà nella storia della televisione italiana. Nessuno lo sa ancora, ma il programma dopo quella sera sarà sospeso e la settimana successiva al suo posto andrà in onda, il Satiricon, ma quello di Fellini. Sono Giacomo Zito, benvenuti a una nuova puntata di Destini Incrociati, incontri che cambiano la vita.
Gli ascoltabili presenta. Destini incrociati. Destini incrociati. Incontri che cambiano la vita. Incontri che cambiano la vita.
E forza Italia. Mi si chiama Donato Santoro, ma l'altro. Gli scatti hanno fatto della televisione pubblica pagata con i soldi di tutti è un uso criminoso. E io credo che sia un preciso dovere da parte della nuova dirigenza di non permettere più che questo avvenga.
Questa dichiarazione alla stampa, l'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, la rilascia a Sofia il 18 aprile del 2002. Per questo motivo è nota per lo più come Editto Bulgaro. Bulgaro sì, ovviamente perché viene pronunciato nella capitale del paese ex sovietico, ma non solo. Bulgaro anche perché questo termine, nel gergo politico, è sinonimo di autoritario, rigido, quasi dittatoriale. Per alcuni osservatori si tratta di una vera e propria epurazione che ha la sua origine in quella registrazione di Satiricon. Il conduttore di quel talk show, infatti, è il terzo nome fatto da Berlusconi, quello che l'allora premier fatica a ricordare o perlomeno finge di non ricordare. Ed è anche il primo personaggio della nostra storia. Si chiama Daniele Luttazzi. Daniele Luttazzi. Luttazzi, il cui vero nome è Daniele Fabbri, all'inizio del 2001 ha da poco compiuto 40 anni. Romagnolo, laureato in medicina, destinato a una carriera come ricercatore in immunologia, scopre il suo irriverente talento artistico collaborando come vignettista con la rivista Tango. Viene lanciato in TV da Renzo Arbore nel programma Doc, che lo stesso Arbore conduce insieme a Gegè Telesforo.
Il fatto è che non so bene perché le dissi quelle parole. Il guaio oggigiorno è che non si fa in tempo a dire ad una persona che la si amerà per tutta la vita, che quella ci crede. fu ben diverso il tono della nostra ultima conversazione. Mi disse: Daniele, aspetta, vorrei darti qualcosa di mio perché tu non ti dimentichi di me. Ed io le dissi: grazie tante, Pamela, mi basta l'AIDS.
Una comicità tagliente, raggelante, brutalmente iconoclasta. Non c'è spazio per alcuna forma di buonismo. Nulla è al riparo dalla satira martellante del comico romagnolo che sceglie il cognome d'arte Luttazzi in omaggio al grande compositore Lelio. È il 1989 quando Daniele fa la sua prima apparizione in TV, l'inizio di una gavetta lunga e complessa che Luttazzi affronta con determinazione. Il fuoco gli brucia dentro, dice, da quella volta che ancora ragazzino aveva visto uno spettacolo di Giorgio Gaber. Così, con la stessa fame, in teatri scalcagnati o rinomati che siano, affronta i suoi primi spettacoli comici, fa monologhi nei locali, partecipa a molte, molte fiere di paese. Immaginatelo, Luttazzi, nelle sagre di piccoli borghi di provincia, luoghi di vacanza, che sale sul palco, si avvicina al microfono e con la sua intonazione surreale e monotona, davanti a perfette famigliole in villeggiatura e a nonni con bambini, dice:
sono un maniaco sessuale, ma sono timidissimo. Il mio ideale di donna è una ninfomane svenuta.
Le voci sul suo conto arrivano niente meno che a Maurizio Costanzo, uno che in TV ne ha lanciati davvero tanti. Costanzo lo porta al suo celebre show al Teatro Parioli, di cui diventa quasi un ospite fisso, finché non lo chiama per la prima volta la Rai. In coscienza pura, gli propongono, pensate, un programma al pomeriggio per i ragazzi. Alla prima puntata fa una battuta su gente torturata perché costretta a iscriversi al Partito Socialista Italiano. E così arriva la prima scomunica. Luttazzi viene tenuto nel programma, regolarmente pagato, ma l'ordine tassativo è di non farlo più parlare. Così rimane zitto Luttazzi finché non arriva Angelo Guglielmi, direttore di Rai 3, che lo inserisce nella squadra di Magazine 3. Ed è il trionfo tra sesso, socialisti, democristiani e battute al limite della sopportabilità.
La serie è dedicata a Hitler.
Ah bene, perché il 60° anniversario. Sì, sì.
Infatti faranno vedere una cosa abbastanza interessante. Faranno vedere un'intervista inedita di Giovanni Minoli ad Adolf Hitler, girata nel 45, nel famoso bunker.
Sì, sì, lui sempre sul posto.
Sì, sì, sempre sul posto. Hitler era un po' moscio durante l'intervista e allora Giovanni Minoli, per cercare di risollevare un po' il tono della cosa, gli ha fatto una domanda piuttosto cattiva. Gli ha detto: d'accordo, dottor Hitler, ma lei farebbe mai all'amore con una ragazza ebrea malata di AIDS? E Hitler gli rispose: solo dopo averla cremata.
Pur di far ridere, Luttazzi sfrutta tutte le sue conoscenze mediche e alcune battute sono dei piccoli capolavori di nonsense, come quando dice:
ho un amico che ha un controllo totale della sua peristalsi gastrica, riesce a ingoiare un cubo di Rubik e a vomitarlo risolto.
Chissà se il cavaliere avrà dato direttamente il suo assenso. Sta di fatto che alla fine degli anni 90 Luttazzi approda, udite udite, a Mediaset. Prima passa dalla Jalapas, da Mai Dire Gol, dove funziona a meraviglia. Questo non glielo dite a Luttazzi, ma forse il motivo è che c'è qualcuno che ne imbriglia e ne gestisce l'esuberanza. Poi su Italia 1 arriva il suo primo omaggio a David Letterman, che Luttazzi ammette liberamente di copiare sin dalle scenografie, al netto della rivendicazione della legittimità delle sue battute e delle interviste, mai banali, a personaggi famosi. È così che nasce Barracuda.
Una domanda personale, io l'ho incontrata, prego. Non ci conoscevamo ovviamente, l'ho incontrata a Roma in un vicolo lì, in via della Scrofa più o meno, e io...
È riuscito a passare?
Ho fatto il medico e quindi mi sono preoccupato perché ho avuto come l'impressione che lei mi venisse incontro a diverse direzioni contemporaneamente.
Sì.
Quindi, è una cosa impressionante, quindi mi sono sinceramente preoccupato. Domande di tipo medico che vorrei farle. Innanzitutto, lei quanto pesa?
175 tre settimane fa, ma devo aver preso 2-3 kg nel frattempo.
Perché è tantissimo, dopodiché io dico, cioè una vita
dipende,
privata,
dipende.
Le assicuro, è tantissimo.
Ma no.
Sono Giacomo Zito e oggi a Destini Incrociati vi racconto la prima vita artistica di Daniele Luttazzi. Vi ho raccontato all'inizio e ora arriva il momento della fine di quella prima vita. E dobbiamo tornare esattamente a dove ho iniziato, a quella registrazione televisiva, a quel famoso martedì 13 marzo 2001. Luttazzi, nel frattempo, è tornato in Rai, chiamato da Carlo Freccero, direttore di Rai 2. Conduce Satiricon, show che ha creato proseguendo il suo personale omaggio a David Letterman. Ogni mercoledì sera, alle 23, per mezz'ora, il comico va in onda mentre intervista personaggi famosi, pronuncia monologhi sfrontati, fa una TV insolita, con tempi sincopati, improvvise accelerazioni, bruschi rallentamenti. È all'apice della sua carriera, è un personaggio di culto, detestato dai ben pensanti, adorato da un cospicuo parterre di fedelissimi. Dalla fine di gennaio, quando il programma ha debuttato, ha già creato diversi grattacapi a Freccero. Nella prima puntata ha annusato gli slip di Anna Falchi. Nella terza, per rispondere a un politico che gli aveva detto che al suo campionario di orrori televisivi mancava solo la coprofagia, mangia cucchiaiate di merda finta, prima di fare una battutaccia sull'industriale delle carni Cremonini, che in tutta risposta chiede a Rai 2 ben 120 miliardi di danni. Freccero però continua a dargli appoggio incondizionato, a difenderlo a spada tratta e a concedergli totale libertà. Nei destini incrociati di quella primavera 2001, la carriera di Luttazzi si appresta a imboccare drammaticamente la sua parabola discendente. Satiricon si registra il martedì alle 21, un giorno solo per la post-produzione e poi si va in onda la sera dopo. Quel martedì di inizio marzo, il 13, Luttazzi è, come spesso accade, in ritardo. Alle 20.30 non è ancora arrivato in studio. È in taxi, incastrato nel traffico di Roma, sotto una pioggia leggera ma insistente. Sfoglia pacatamente i giornali mentre il tassista ascolta alla radio un programma sportivo in cui annunciano le formazioni ufficiali di Milan Deportivo La Corugna, Champions League, inizio previsto ore 20.45. Il giornalista sportivo dice che potrebbe essere una partita decisiva per l'allenatore del Milan, Alberto Zaccheroni, e che il presidente Berlusconi, irritato con l'allenatore romagnolo, potrebbe esonerarlo da un momento all'altro. Per quella puntata, il comico ha confezionato un'autentica bomba. Nella totale libertà che il suo direttore gli garantisce, il conduttore ha deciso di irrompere a suo modo nella campagna elettorale per le elezioni politiche che si terranno di lì a qualche mese e che vedono Silvio Berlusconi scontato vincitore. Sa bene che quanto accadrà di lì a poco davanti alle telecamere solleverà un polverone così grande e fitto che nulla il giorno dopo sarebbe stato uguale a prima. Arrivato agli studi, Luttazzi scende di corsa dal taxi e si precipita all'interno. Quella sera ha deciso di invitare un ospite a parlare del suo libro. Niente di particolare, se non fosse che il libro si intitola L'odore dei soldi e racconta la storia, ovviamente non autorizzata ma molto ben documentata, dell'origine delle fortune economiche di Berlusconi, dei segreti meccanismi finanziari che hanno portato alla nascita della Fininvest e anche dello strano arrivo ad Arcore dello stalliere mafioso Vittorio Mangano. Il suo autore è Marco Travaglio. Marco Travaglio. All'epoca della registrazione di Satiricon, Travaglio ha 37 anni. Torinese, giornalista professionista da 15, è stato collaboratore e allievo di Indro Montanelli, con il quale ha abbandonato il giornale nel 1994, in seguito alla famosa discesa in campo di Silvio Berlusconi. Liberale e anticomunista, dal 1998 al 2009 entra a far parte della redazione torinese de La Repubblica. Di lui Montanelli dice: «È un grande inquisitore da fare impallidire Vyšinskij, il bieco strumento delle purghe di Stalin. Non uccide nessuno, almeno col coltello. Usa un'arma molto più raffinata e non perseguibile penalmente, l'archivio». Immaginate il dossier che un simile segugio può avere compilato su Berlusconi, che a pranzo ha completamente dimenticato ciò che ha detto a colazione. E questo dossier, Travaglio, lo trasforma in un libro all'inizio del 2001, L'odore dei soldi, appunto, scritto insieme al giornalista e deputato del PDS, Elio Veltri. Il 1 febbraio 2001, il libro, pubblicato da Editori e Riuniti, arriva sugli scaffali. Travaglio non è ancora un volto e un nome noto al grande pubblico, ma nelle prime due settimane vende 18.000 copie. Una cifra enorme, su cui grava un dubbio. Misteriosi personaggi si presentano infatti nelle librerie più in vista, aeroporti, stazioni in primis, e comprano tutte le copie disponibili. Nonostante il successo, solo il Manifesto e Liberazione recensiscono il libro. Tanto basta perché Luttazzi ne venga a conoscenza e se ne procuri una copia. Un passaggio lo colpisce. Questo.
Tornando a Mangano, si è detto che ha lavorato per Berlusconi.
Non le saprei dire in proposito. Come magistrato ho una certa ritrosia a dire le cose di cui non sono certo. Questa vicenda che riguarderebbe i suoi rapporti con Berlusconi è una vicenda che la ricordi o non la ricordi, comunque una vicenda che non mi appartiene, non sono io il magistrato che se ne occupa. Quindi non mi sento autorizzato a dirle nulla.
L'ultima intervista di Paolo Borsellino prima di morire, rifiutata da tutti i TG Rai e trasmessa a nottetempo da Rai News 24 solo il 19 settembre 2000, in cui il giudice antimafia parla di indagini sui rapporti fra Berlusconi, Marcello Dell'Utri e il cosiddetto stalliere di Arcore, il mafioso Vittorio Mangano. Travaglio ne fa una questione centrale del suo libro e Luttazzi, senza esitazioni, decide di invitarlo in trasmissione per parlarne, di vicende di cui nessuno vuole parlare. Ritorniamo alla sera della registrazione. Travaglio viene convocato alle 20. Lo accolgono Freccero e la sua assistente, Enza Gentile. Pensa di incontrare anche Luttazzi, spera di potergli parlare prima di sedersi davanti alle telecamere, di accordarsi sulle cose da dire e su quelle da non dire. Ma il conduttore arriva solo pochi minuti prima. Entra di corsa, gli dà una pacca sulla spalla, gli dice «Ci vediamo dentro». È la prima volta che si incontrano, che si parlano. Pochi secondi. La seconda, destinata a cambiare le vite di entrambi, sarà direttamente davanti alle telecamere. Come due acrobati senza rete.
Ho letto questo libro d'un fiato, è veramente molto interessante, l'hai scritto con Elio Veltri, che è membro della Commissione Antimafia e Giustizia,
sì.
E Origini e misteri delle fortune di Silvio Berlusconi. Questa in effetti è una cosa che non so gli altri italiani, non so i giornalisti italiani che non ne parlano mai evidentemente, ma io mi sono sempre interrogato su questo mistero.
In questo libro si parla di documenti, ci sono dei documenti che andrebbero spiegati se in Italia le interviste contemplassero delle domande. Il problema è che in Italia abbiamo inventato questo genere letterario dell'intervista senza domanda, almeno quando il politico è l'ospite.
Sì.
E quindi nessuno lo chiede, ma è una domanda legittima. Qui c'è un dirigente della Banca d'Italia,
sì,
che viene incaricato dalla Procura di Palermo di fare una perizia.
Giuffrida.
Esatto.
Alla fine della registrazione Travaglio ha un appuntamento a cena insieme a due ospiti. Sono Curzio Maltese e il regista Paolo Sorrentino. Con i due amici si confida sull'esperienza appena vissuta. È preoccupato. Ha la chiara sensazione che l'intervista non potrà mai andare in onda. Troppo esplicito il contenuto, troppo incandescente la materia per un paese che si accinge a entrare in campagna elettorale. Nello stesso momento anche Luttazzi è pensieroso. Come prima cosa chiama Freccero per chiedergli se la chiacchierata con Travaglio avrebbe mai visto la luce. «Certamente, Travaglio non ha fatto altro che raccontare i documenti del suo libro», risponde il direttore. Freccero è un visionario, un puro sangue della televisione, fiuta lo scoop, ma non può immaginare, nemmeno lui, che il giorno dopo si troverà davanti a una delle scelte più difficili della sua carriera.
A mezzanotte, dopo l'intervista che Luttazzi fa a Travaglio, mi chiamano a mezzanotte tutti quanti dicendo «la tua carriera è finita». Sai, la televisione bisogna farla come se fosse l'ultimo giorno. Comunque io ricordo, sì, la violenza fu veramente molto forte. E devo dire che la cosa che mi ha impressionato di più è lì che è iniziato veramente. E come anche una parte del centro-sinistra fosse veramente complice di questa cosa.
È mercoledì, il giorno della messa in onda. Il consiglio di amministrazione della RAI chiama Freccero per avere rassicurazioni sul contenuto della puntata. Ordinaria amministrazione, succede tutti i mercoledì dopo lo scandalo delle mutandine di Anna Falchi. Il CDA, che ha ancora una forte impronta democristiana, è ostacolo facile da superare per un uomo astuto come Freccero. Niente sesso né coprofagia stavolta, dice il direttore. Tutti soddisfatti dall'altra parte e la telefonata si chiude subito. Qualcuno però nel frattempo ha avvisato l'entourage di Berlusconi di quanto è accaduto in registrazione e del fatto che nessuno sia corso ai ripari. Un paio d'ore prima della messa in onda si mobilita addirittura il cavaliere in persona. Con grande cortesia e voce estremamente calma, Silvio Berlusconi chiede a Freccero di cancellare la messa in onda di Satiricon. Promette riconoscenza eterna. Con grande cortesia, Freccero rifiuta. Con grande cortesia, i due si salutano. E alle 23 in punto, con sorpresa di Travaglio, parte la sigla di Satiricon. Una media di 2.332.000 spettatori vede la puntata di Satiricon. L'intervista di Travaglio parte sotto i 3 milioni e finisce con un picco di 3 milioni e mezzo.
A questo punto mi chiedo in che paese viviamo. Comunque volevo ringraziarti perché... davvero, tu, facendo questo libro e parlando come fai, dimostri di essere un uomo libero. E non è facile trovare uomini liberi in questa Italia di merda, devo dire la verità.
Mi veniva in mente una cosa.
Sì.
Quel governatore della Pennsylvania che un giorno si presentò in televisione e si infilò la canna di una pistola in bocca e si sparò. Credo che tu stasera
no, non lo farei mai.
Avresti fatto molto prima.
No.
Nel backstage di Satiricon, appese a un pannello di sughero, ci sono una serie di Polaroid. La produzione ne scatta una a ogni ospite e chiede una dedica. Su quella di Travaglio c'è scritto «Ecco un teppista quasi paragonabile a te». Uno che, con quel che dirà, anticiperà la chiusura di Satiricon. Esistono paesi che hanno società tutt'altro che perfette, come gli Stati Uniti, in cui l'informazione viene concepita come un sano contrappeso del potere politico. Ci sono i candidati e ci sono i giornalisti che fanno loro pelo e contropelo, spulciano qualsiasi cosa del loro passato e del loro presente, ne smontano qualsiasi presunzione di invincibilità e soprattutto informano gli elettori su chi si stiano accingendo a votare. L'Italia non è pronta per una prospettiva di quel tipo. E quella puntata di Satiricon, cari amici di Destini Incrociati, si rivela un vero casino. Quell'intervista è davvero un punto di svolta. Paradossalmente, o forse no, non lo è per Silvio Berlusconi, il soggetto della chiacchierata. Lo è, e in direzioni opposte, per i due protagonisti. Solo pochi minuti dopo la fine del programma si mette in moto una macchina potentissima. Bossi, Casini, Letta, Bonaiuti, Buttiglione, Pisanu, Scajola, Tremonti, cioè lo Stato Maggiore della Casa delle Libertà, riceve l'ordine di disertare tutti i programmi Rai. Lo faranno per ben... va bene, per due giorni, via. Casini intanto chiede ufficialmente le dimissioni di tutto il CDA Rai. Su Rete 4, Emilio Fede, indignato, ospita Mario Petrina, presidente dell'Ordine dei giornalisti. Petrina imputa a Luttazzi un esercizio abusivo della professione giornalistica e preannuncia per Travaglio un procedimento disciplinare per lesa deontologia.
Nella campagna elettorale del 2001 nessuno ha osato parlare dei processi di Berlusconi, hanno osato parlarne un comico, Luttazzi, in una puntata dove io ero ospite della sua trasmissione Satirico, ne ha parlato Michele Santoro e ne ha parlato Enzo Biagi. E infatti questi tre soggetti sono stati cancellati dalla televisione perché di questo problema non bisognava parlare.
Satiricon viene sospeso per una settimana, riprende, poi viene chiuso definitivamente poco dopo. Viene attaccato da destra, ma anche da sinistra e dal centro. Anche i grandi nemici di colui che viene definito da Nanni Moretti il Caimano avvertono una minaccia in quel modo disinvolto e diretto di fare informazione, un pericolo per un consolidato status quo. Silvio Berlusconi vince le elezioni, ha una maggioranza schiacciante, polverizza il pallido rivale del centro-sinistra Francesco Rutelli e governa per 5 anni, dal 2001 al 2006. Travaglio da quella sera esce definitivamente dall'anonimato e diventa un'icona dell'opposizione. Proprio lui, un convinto anticomunista, diventa il simbolo di ciò che proprio il centro-sinistra non sembra più in grado di essere. Nemmeno nei momenti più drammatici e incresciosi del secondo governo Berlusconi, come i fatti del G8 di Genova, che funestano il luglio sempre del 2001. Per Luttazzi, invece, la parabola è inversa. Radiato dalla televisione, riceve addirittura minacce fisiche e private. Cerca di lavorare ancora, ma fuori da quei pochissimi teatri che ancora gli procurano qualche data, è costretto a farsi scortare dalla polizia. Sconfitto ripara in Spagna, a prepararsi senza sosta per un ritorno che sembra non avvenire mai. Una vicenda che appartiene al passato? Forse no. Solo qualche tempo fa Carlo Freccero, tornato in Rai come direttore di Rai 2, ha dichiarato di voler riportare Luttazzi in televisione, volando fino a Valencia per convincere il vecchio amico. Il tempo dirà se si tratta solo di un lodevole gesto simbolico che andrà a chiudere un cerchio o se il conduttore romagnolo ha ancora qualcosa da dare in uno scenario televisivo e politico completamente cambiato e forse proprio per questo ancora disperatamente bisognoso della sua carica satirica. Chiudiamo con qualche dato economico, perché alla fine è quello il titolo della nostra puntata e del libro di Travaglio, L'odore dei soldi, no? Berlusconi e il suo imponente pool di avvocati nel corso degli anni hanno presentato 8 denunce contro Travaglio e Luttazzi che sono sfociate in altrettante cause civili. Hanno chiesto al giornalista e al conduttore 140 miliardi di lire di danni. Praticamente sarebbero 70 milioni di euro. 8 denunce, 140 miliardi. Bene, le hanno perse tutte 8. Questa puntata di Destini Incrociati è stata scritta da Simone Spoladori. Sound design di Sara Varicchione e Francesco Campeotto. Produzione Ilaria Villani, in esclusiva per gliascoltabili.it. Se vi siete divertiti, se vi è piaciuta la puntata, mettete un mi piace su Spreaker, iTunes e scriveteci una recensione. Abbiamo bisogno del vostro supporto. Alla prossima, da Giacomo Zito.